Voglio leggerti un messaggio da parte di Leo. È un messaggio un po' privato, ma visto che quasi tutti i giorni riceviamo questi tipi di messaggio, Leo ci ha incoraggiato a metterlo sulla radio. Vado avanti?
Sì.
Da parte di Leo. Ciao a tutti. Come state? Spero bene. Scusate la mia franchezza, ma di voi ho piena fiducia, quindi mi sento libero di parlarvi come se foste amici stretti. Volevo un consiglio direttamente da fratello Giuseppe, una cosa, diciamo, da uomo a uomo. Vorrei prima chiedergli come si comportava durante la sua adolescenza con le ragazze. Io ho 19 anni e purtroppo, in questo senso, sono un bel ragazzo, detto da altri. Mi rimane davvero difficile respingere rapporti sessuali con belle ragazze che mi si concedono. Io sono ancora vergine. Fino ad ora sono stato bravo a saper resistere. In qualche modo riesco a scamparmela, grazie anche all'aiuto della preghiera sul momento. Ho avuto tante piccole storie brevi, proprio per questo motivo. Per adesso riesco ad evitare il rapporto principale, però spesso inciampo sulla masturbazione. Il mio problema è che ho una forte attrazione verso le ragazze. È questo che mi fa cadere nella tentazione. Chiedo qualche consiglio su come evitare eventuali prossime cadute, perché purtroppo non sempre riesco a pregare sul momento. Di ragazze già ne ho evitate tante, però questa cosa mi fa stare anche un po' giù di morale, perché vorrei avere una dolce metà al mio fianco. È difficile trovare ragazze, soprattutto in questa fascia di età, disposte a capirmi e aspettarmi. E non vedo l'ora di sposarmi con la persona giusta per me. Grazie per il vostro tempo. Dio è meraviglioso.
Gloria al Signore.
Poi stamattina una domanda simile da parte di un altro adolescente di 18 anni. E ti dico, quasi tutti i giorni ci sono fratelli e sorelle che hanno battaglie, tentazioni sessuali, non sanno come superare. Cosa facciamo con le cadute? Perché poi ci sentiamo condannati. Come andiamo avanti per Gesù? E cosa puoi tu consigliare, Giuseppe, a questi fratelli?
Beh, sono anni che persone ci scrivono e ci chiedono, e queste sono cose personali, private, che
sì.
Io cerco sempre di evitare, perché di solito li mando a Gesù a pregare, Matteo 9,29, secondo la tua fede. Però così tanti ci scrivono e mi rendo conto che è un problema, perché anche al solito le religioni non aiutano molto, perché ci sono religioni che ti condannano all'inferno per queste cose. Oh, vai all'inferno, cioè le religioni mandano all'inferno tutti. La Chiesa Cattolica ha 7 peccati capitali, l'Evangelica non lo so, anche loro hanno questo spirito di condanna, cioè i fratelli soffrono, quindi è un argomento che eviterei volentieri, però... E per amore delle pecorelle dobbiamo parlarne anche i bambini, cioè i ragazzi, adolescenti, e soffrono per questo. E non sanno cosa è giusto, cosa è sbagliato. Le chiese li condannano all'inferno. C'è scritto una sorella che pensava che andava all'inferno perché la sua chiesa evangelica aveva parlato di questo problema di autoerotismo, e lei, questa giovane sorella, era condannata al massimo, quindi... Insomma, ogni tanto, sai, bisogna anche lavare i panni sporchi, fare la lavanderia. Nessuno piace fare la lavanderia, però ogni tanto. Anche i miei figli qua, io cerco di insegnargli loro l'educazione sessuale. Non voglio che li imparino da qualche pervertito per le strade, così. Glieli insegno io con la Bibbia in mano. Queste sono realtà che i ragazzi devono imparare. È inutile far finta e prendere la testa nella sabbia come gli struzzi, sperando che il problema va via, perché il problema non va via. Bisogna, come tutte le cose, anche l'eterosessualismo, bisogna, o la masturbazione, come è chiamata, bisogna essere regolata nei parametri della Bibbia, va bene? Ok, quindi vabbè, leggiamo cominciamo con le scritture. Primo Corinzi 7,2.
Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.
Quindi, caro fratello Leo, guarda, saltare da donna in donna, come fai tu, è fornicazione. Cioè sesso con la persona sbagliata, nel tempo sbagliato, per lo scopo sbagliato, anche se non vai a fondo nell'atto sessuale, però ti porterà solo alla frustrazione, ti porterà alle donne sbagliate, alle malattie sessuali, ti porterà alla depressione. Io so di storie di donne che si fanno mettere incinta apposta per incastrare l'uomo, farsi pagare mensilmente, coccolare il bambino come un bambolino e il marito tenerlo, l'uomo, il padre che hanno apposta, sono rimasti incinta, tenerlo come un cagnolino al guinzaglio che deve pagarle, mentre loro hanno altri uomini, altri amanti, cioè molte donne,
diverse situazioni
donne
così.
Streghe, io le chiamo, fanno così.
Che vivono solo con i soldi che ricevono per un bambino con un uomo, il secondo bambino con un altro uomo, e tutti pagano e lei vive bene.
Sì, mi ricordo di questa.
Ma la fa apposta, lo so.
Mi ricordo di questa che era appunto una sorella cristiana evangelica,
purtroppo,
che è rimasta incinta appunto apposta con un uomo, poi se le... si è fatto sposare legalmente, ha avuto un bambino, poi lui gli ha portato via gli ha portato via tutto, praticamente aveva una fabbrica. Questo,
lui o lei?
Lei a lui. E poi lui è anche morto. E poi si ha rifatto il giochetto con un altro, ok? E sono venuti a trovarci questi anche, che lei è tutta santarellina, tutta pentecostale, tutta qui, tutta là. E un altro sposato tutto, gli ha portato via tutto, incinta di nuovo, gli ha portato via tutto, questo qua è andato a finire in un convento, voleva suicidarsi. E noi lì a cercare di consolare, alla fine ho mandato una lettera a sta donna, nel nome di Gesù, ho detto tu sei sotto la maledizione di Dio perché questa faccenda è sbagliata. Tu sei una come una vampira che stai distruggendo, un ragno che si mangia le persone. Quindi attenzione a queste donne che rimangono incinte apposta, fa finta di prendere la pillola, in realtà per poi andare a polizia del DNA, questo è il padre, mi deve mantenere, loro hanno amanti, controamanti, e tu devi mantenere, cioè è orribile, va bene?
Sì.
Quindi, guarda, io ti dico questo,
allora,
fratello.
Una cosa, Giuseppe.
Dio ha delle figlie, fammi finire questa frase, Dio ha delle figlie degne di questo nome e vuole benedirti con una donna vera, giusta, figlia di Dio, che ti aiuterà a non saltare. Una donna che ha sesso facile incontra una discoteca così, per cortesia, non è la donna giusta.
Sì.
Lasciala che vada a battere le strade, dimmi.
Anche se Leo ha detto, per adesso riesco ad evitare il rapporto principale, ma tu dici che è lo stesso, è sbagliato saltare da donna in donna?
Sì, ma anche se fa un po' di sesso, ma non vai a fondo nell'atto sessuale, cosa cambia, scusa? Gesù ha detto, anche se tu guardi una donna per appetirla, è commesso adulterio, cosa vuol dire?
Certo
che è lo stesso. Guarda, 1 Corinzi 7:8, leggiamo delle piccole citazioni tratti qua e là da 1 Corinzi 7. Verso 8 dice, ai celibi e alle vedove, verso 9, cosa dice? Se non riescono
a contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere.
Ecco, il contenersi è un punto importante, ci sono persone che si contengono, si controllano sessualmente, altre che non riescono. Non è che tutti possono contenersi, altri no. Quindi non può un predicatore andare dal pulpito e dire contenetevi, quello non può contenersi. E se non riesce, cosa fa? Quindi deve capire che non tutti sono come il predicatore, altri non riescono a contenersi, e neanche i predicatori lo sono, in base alle storie di adulterio che nelle chiese che si sentono. Quindi questo è certamente il tuo caso.
Allora la soluzione è di cercare una moglie dal Signore e sposarsi con una donna da Dio, che
viene attenzione
dal
che sia la donna giusta o l'uomo giusto.
È perché lui ha detto che è difficile in questi giorni di trovare una persona, dice, disposta a capirlo e aspettarlo.
Sì, è difficile trovare una donna giusta a questi tempi. E l'uomo giusto è ancora più difficile.
Cioè, è uguale.
Non è che il problema sia femminile.
No, è uguale.
Quindi io ti consiglio di cercare di sposarti nel Signore, attenzione alle donne credenti nominali che solo scaldano le panchine in qualche chiesa, col velo in testa, eccetera, tutte santarelline, e donne così, o anche uomini così. Vi dovete conoscere molto molto bene, e non sto parlando di sesso, va bene? Perché anche se il sesso, anche quello deve essere chiarito, per evitare sorprese e per non incappare in qualche omosessuale o qualche lesbica, anche quello deve essere chiarito. Però non è il punto di partenza. Quando 1 Corinzi 7:29 è una scrittura dove sembra che Paolo l'avesse scritta per noi, in questo tempo della fine. Ascoltate.
Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi, anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero.
Quindi puoi avere una moglie, ma fa conto che non ce l'hai. Io e mia moglie abbiamo patti chiari. Gesù al primo posto, lei è d'accordissimo, io sono d'accordo, lei è più d'accordo di me.
Amen.
Tutto. Abbiamo problemi con mia moglie, perché lei non è perfetta, io peggio di lei, però in Gesù Cristo risolviamo tutto.
Cosa significa siano come se non l'avessero, praticamente.
Significa che Gesù viene al primo posto, evangelizzazione al primo posto.
Anche se non hai tempo di essere insieme a lei, dici tu.
Certo, per il Vangelo però. Sì. Non è perché vai a bere in discoteca o vai a bere la televisione.
Ok.
Che se per Gesù Cristo, io sono stato separato da mia moglie per mesi e lei, tranquilla, è ancora qui. Gloria a Dio.
Amen.
Quindi Matteo 24:17, qui vediamo che cosa Gesù dice su questo tempo dalla fine, se non deve neanche leggere, che in terrazzo non scende a prendere per casa sua, guai le donne che allattano, giusto?
Sì.
Perché è per questo che ha una moglie come se non l'avesse.
Perché siamo nel tempo della fine.
Perché siamo al tempo della fine.
Sì, sì.
Cioè è sempre scritta per adesso più ancora che per i Corinzi, no?
Certo.
Quindi poi perché? Perché presto viene, dice Gesù, verso 21, una grande tribolazione. Matteo 24:21, viene una grande tribolazione, quindi chi c'è una moglie come se non l'avesse, però sempre avere la moglie se ti segue.
Sì,
se invece
sì,
è una moglie
sì,
di Lotte che vuole stare a Sodoma, è la sua scelta. Tu mai abbandoni la moglie o il marito, però se seguendo Gesù, lei o lui ti lasciano e questa decisione è loro, non possiamo obbligarli. Andiamo a 1 Corinzi 7:32, perché voglio che queste scritture, so che queste scritture riguardano quelli della nostra Chiesa che hanno intenzione di sposarsi. Non per servire se stesso e il mondo, come ho fatto io con mia moglie Deborah, per servire Dio a tutto cuore. Quindi, fratelli della nostra Chiesa che vogliono sposarsi per servire Dio, legge questa scrittura. 1 Corinzi 7:32.
Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo. Come potrebbe piacere alla moglie?
Piacere alla moglie.
Piacere alla moglie. E i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito. Mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo. Come potrebbe piacere al marito? Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Ma chi sta fermo in cuor suo e non è obbligato da necessità, ma è padrone della sua volontà.
Ok, quindi qui sta dicendo mettere Gesù al primo posto.
Amen.
Quindi questo fratello parla anche della masturbazione autoerotismo, va bene?
Sì.
Bene, io non è che sono un grande esperto sul soggetto, posso solo condividere alcuni pensieri, che è giusto o sbagliato che siano, sono secondo la mia fede. E quindi non da prendere, cioè, in modo dogmatico, come se fosse indispensabile sulla salvezza, e neanche da essere inculcati a nessuno, va bene? Ma siccome sono molti che ci hanno scritto su questo, e siccome certe religioni, come ho detto, li condannano all'inferno per questo, voglio mettere in chiaro cosa la Bibbia dice a proposito di questo.
Amen.
Va bene? Anche per tappare la bocca ai religiosi che si approfittano di queste cose per tenere la gente in complesso di inferiorità e sotto condanna e quindi così guidarli. E per questo, questo è il motivo per cui ho deciso di insegnare su questo soggetto. Io ho 6 figli. Ho imparato che è meglio che le cose gliele insegno io con la Bibbia invece di far finta di niente, ignorare e poi sarà il diavolo, qualche strega o qualche pervertito a insegnare loro il Vangelo falso. Quindi io dico questo, dobbiamo farci coraggio, rimboccarci le maniche e insegnare tutto in modo che la cosa, che questo dia gloria a Dio, come leggiamo 1 Corinzi 10:31.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Ok. Colossesi 3:17.
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui.
Quindi non è che l'autoeretismo dobbiamo glorificare il diavolo con quello. Anche lì dobbiamo mantenerci figli di Dio.
E come?
Non dimenticarsi di Dio. Come? Pregare. Stare in preghiera. Non è che Gesù la notte andava a dormire, non era più Gesù, era sempre Gesù. Quindi tu sei figlio. Io e mia moglie abbiamo rapporti sessuali. Beh, se non mi credi, guarda, abbiamo 6 figli.
Certo.
Quindi non è che quando abbiamo rapporti diventiamo diversi, siamo lo stesso, noi preghiamo prima, durante e dopo il rapporto. Va bene, Gesù, lo Spirito di Cristo è lì. E infatti è molto più bello, ispirante, pacifico, eccetera. L'ha creato Dio. Quindi non è che il rapporto sessuale, il sesso sia una cosa separata da Dio, l'ha creato Dio. Non l'ha creato il diavolo come certe religioni baldracche dicono.
No, ma il diavolo ha cercato di distruggere anche questa cosa creata da Dio e pervertirla.
Esatto, cioè il diavolo entra in tutto, nella musica, nella politica. Nei film, in tutto, nelle chiese ed entra anche nel sesso.
Sì.
Quindi il sesso secondo il diavolo, quindi pervertito, quindi sesso anale, quindi sesso lesbico, omosessuale. Invece deve essere sesso come Dio lo ha creato, d'accordo? E quindi se so di persone che trovano meglio, per esempio, di non pensare mai a cose sessuali e risolvono la cosa così, non ci pensano mai.
Sì, sì.
Ma è anche vero che non tutti ci riescono. Non tutti sono chiamati a ignorare il sesso, come Gesù ha detto. Vogliamo leggere Matteo 19:10?
I discepoli gli dissero: se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie.
Fino al 12.
Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita. Vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini. E vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
Quindi eunuco, uno che non pratica il sesso, uno che decide di non praticarlo, altri sono stati castrati, insomma ci sono di tante categorie. Quindi cioè Gesù sta dicendo che non tutti possono contenersi dalla sessualità, ci siamo?
Mm-hmm.
Quindi mettere delle regole, tutti o nessuno, è sbagliato.
Sì.
Come certe chiese che i preti non possono sposarsi, possono essere omosessuali, pedofili,
no,
possono essere suore che sono lesbiche, tutto quello che ti pare, però non sposarsi. E questa è una dottrina satanica, ok? Come è scritto. Perché infatti se la Chiesa Cattolica vorrebbe semplicemente leggere cosa dice, così con le scritture, uscirebbe dal pozzo nero degli scandali sessuali, dove stanno sguazzando. Primo Timoteo 4:1.
Primo Timoteo 4:1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Quali sono le dottrine di demoni? Verso 3.
Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credano e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia.
Quindi non è che la Pasqua è di mangiare il pesce. Dove è scritto questo? È dottrina di demone. Mangia la gloria di Dio.
Allora,
vietare il matrimonio è dottrina di demoni, dove lo dice? Primo Timoteo capitolo 4.
Sì.
Non si può vietare il matrimonio perché il matrimonio è una cosa santificata, l'ha creato Dio, e voi religiosi avete una dottrina satanica, dice qua, dottrine di demoni, punto e basta.
Allora Giuseppe, ci sono quelli che riescono, come eunuchi abbiamo letto prima, riescono ad astenersi dalle cose sessuali, va bene, per loro non hanno problemi, ma quelli che hanno tentazioni e vogliono superare queste tentazioni, non vogliono cadere, cosa dice la Bibbia riguardo l'autoerotismo? Perché è una domanda che molti, molti si chiedono.
Ma guarda, la Bibbia non ne parla.
Niente.
Niente, niente, assolutamente. Infatti se tu vai puoi andare nel greco per favore, Dora? Scrivi fornicazione, vai lì, isord, search, fornicazione, va bene?
E
okay. Ce l'hai? O ce la trovo io?
Ok,
quindi se vai nel greco, che oggi certe chiese usano la Bibbia dove dice fornicazione, va bene? E dicono che questo è l'autoerotismo, ma questo non c'è scritto però. Va bene, infatti noi non è che stiamo incoraggiando l'autoerotismo o condannandolo, credo che il soggetto sia delicato, credo che sia personale, credo che dovrebbe rimanere materia privata e solo tra la persona e Dio. E non è cosa che deve riguardare le religioni che non dovrebbero ficcanasare, non dovrebbero condannare le povere pecorelle all'inferno, va bene, come anche dice 1 Corinzi 10:12, chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Quindi queste religioni che condannano, capito, e loro devono stare molto attenti.
Ma infatti molte delle storie persone che condannano l'autoerotismo viene dai pastori, e sappiamo tante storie dei pastori che anche loro sono caduti.
Sì, c'era la moglie di uno che scriveva, che diceva questo qua se la passa sempre con Facebook, messaggi con donne di qui, donne di là, eccetera, però in chiesa predicava perfetto, però nella settimana se la passava a Facebook le sue donnine a fare messaggi e Dio sa che altro. La moglie disperata di questo pastore evangelico che dice a casa, in chiesa è perfetto, a casa è un'altra persona. Quindi vanno la domenica, si mettono questa maschera di perfezione e condannano tutti. Durante la settimana invece si comporta in un altro modo.
Allora, quindi ha detto che non incoraggiamo l'autoerotismo e non lo condanniamo. Ma cosa dice la Bibbia? C'è qualcosa che possiamo capire dalla Bibbia su
allora,
questo?
Allora, innanzitutto mi dai quel... Sì. C'è il greco, sì. Allora dammi la referenza biblica, qual è?
No, il ebraico c'è la fornicazione, zaunau.
Allora, devi andare...
Nel Nuovo Testamento...
Ti ho detto, vai, isord, yes. Search, scrivi fornicazione, ti ho detto.
Yes.
Vai, Nuovo Testamento.
Il Nuovo Testamento è porneia.
Ok, allora cosa dice in greco?
Harlotry,
prostituzione, adulterio.
Incest.
Incesto.
Figuratively idolatry.
Idolatry. Quindi nella Bibbia, qui c'è questa la Strong, il dizionario Strong, si chiama il migliore del mondo, Strong, è dizionario biblico inglese, e dice che la parola fornication, fornicazione in greco, è la parola...
Pornia.
Pornia. Da dove prendiamo la parola porno? Pornia, sì. Viene dal greco. E vuol dire adulterio,
harlotry,
incesto, prostituzione, idolatria,
no,
eccetera. Quindi,
parla
di masturbazione, di autoerotismo? No, questa è una cosa che le chiese sono inventate per condannare le persone. Certo, non è che tutto si può usare per la gloria di Dio o la gloria del diavolo. Romani 14 dice in se stesso niente, tutto è puro, niente è impuro in se stesso, dipende come lo usi, no?
Non credi che questo è proprio il problema dell'autoerotismo, che uno che lo pratica dopo facilmente cade nella pornografia?
Esatto. E quindi il problema
allora?
Non è più l'autoerotismo, è la pornografia.
Ah, ok.
Capisci? Cioè se tu guardi una donna per appetirla, ha detto Gesù in Matteo 5, ok? Non è colpa della donna, non è che possiamo mettere le donne, islamizzarle, imbacuccarle con una finestrella sugli occhi e un velo anche lì, salsicce complete. Ecco, non è mica colpa della donna che tu non riesci a controllarti, ma sposati. Insomma, capisci come fanno gli islamici, hanno risolto il problema, loro imbacuccano le donne. E loro perché non si imbacuccano? Perché non si mettono loro le cinture di castità, scusa, che andare le donne andare a fare il bagno al mare imbacuccate. Ma andate voi con la cintura di castità in giro. Va bene, allora, il problema non è la donna, è il cuore malvagio. Va bene? Quindi il problema non è l'autoritismo, il problema è che se tu esci dal seminato ed entri nella pornografia, nel fantasiare, se tu cominci a fantasticare di cose sbagliate. Quindi se l'autoritismo ti porta a perversioni pornografiche, cose che poi portano alla suefazione dell'autoritismo, allora per questo motivo diventa sbagliato. Non è necessariamente sbagliato in partenza. Vi possono essere persone, per esempio, non so, facciamo degli esempi, un marinaio che è separato dalla moglie che andare in marina, di andare a navigare, conosceva uno che faceva il viaggio di 6 mesi. Ok? E per qualsiasi motivo, magari per lavoro, si separa dalla moglie, eccetera. A mio parere, in casi come quelli, marinaio, se qualunque tipo di mestiere, quindi è preferibile, nel suo caso, Io il mio suggerimento dalla mia ignoranza, è preferibile che quest'uomo usi l'autoretismo se ne ha bisogno, se non riesce a contenersi, ok? Invece che per esempio commettere adulterio perché ha questi bisogni, andare con una prostituta, per portare a casa malattie, provocare quindi divorzi. Qual è la moglie che divorzia il marito perché si è autoerotizzato? Non esiste, mai sentito. Il marito ha fatto un autoerotismo, lo divorzia, non esiste. Però se quello fa adulterio, sì. Quindi, poi vi sono altri casi, per esempio uno che non riesce a contenersi e commette pedofilia, stupro, adulterio, eccetera, a volte accompagnati anche da omicidio, perché queste cose, una cosa porta all'altra, come leggiamo nelle cronache. Quindi, questa gente che va in giro con le prostitute perché ha bisogno, ma che facciano dell'autoritarismo per conto loro, lascia stare le prostitute, che è una cosa sbagliata. Per esempio, vi sono stati diversi casi di fratelli che ci hanno scritto che le loro mogli non compiono, per esempio, i loro doveri sessuali.
Mm-hmm,
tanti
sì, vero,
fratelli
vero,
scrivono
sì.
così. Mia moglie
già da anni,
è tutta santa. In certi casi, anche per anni, queste mogli non si concedono, non vogliono adempiere il loro mm-hmm. dovere matrimoniale. Perché ti sei sposata? Per dare guai a un uomo, nel caso delle donne. Che questo è un problema femminile, prevalentemente. Un problema maschile che vanno con le prostitute, adulterio, d'accordo. Femminile che loro non hanno bisogno, uno si volta di qui e l'altro si volta di là. Questa è una cosa contro le scritture. 1 Corinzi 7,2, cosa dice?
Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza.
Va bene, quindi se tu cerchi di contenere i tuoi desideri sessuali da sposato, eccetera, Satana viene e ti tenta. Ah, vedi, mia moglie non vuole, vado con una prostituta, tantissimi casi. Sì, mia moglie sì. Fa occhio da mercante, dice stasera non la voglio, domani sera neanche... eccetera eccetera, lui dice senti arrivederci, io mi trovo un'altra donna e si rovina e si distrugge il matrimonio. Ecco perché dice che il corpo della moglie appartiene al marito e viceversa. Va bene?
Sì.
Quindi guarda, io penserei che in casi come questo il marito che passa brutte notti perché la moglie non vuole, per esempio non so, per egoismo di una moglie che non è una buona cristiana e il marito non riesce a contenersi, quindi si sente obbligato ad andare a commettere adulterio, io penserei che in quel caso l'autoritarismo è preferibile all'adulterio con una prostituta, però se uno non è d'accordo faccia come gli pare, va bene, passi una notte insonne. Ovviamente ogni caso è diverso, non esiste una bacchetta magica o una regola per tutti,
mm-hmm.
neanche credo che l'autoritarismo in sé possa risolvere tutti gli stupri, gli omicidi e i peccati del mondo, certo che no.
No, certo.
Sto solo dicendo che a volte questa pratica può aiutare qualcuno a tenersi lontano ed evitare alcuni dei peccati elencati, senza necessariamente dover straboccare nella pornografia, nella perversione,
mm-hmm.
cioè pensa a tua moglie, va bene? Pensa alla tua donna, al tuo uomo. Non
sì,
pensare
sì, sì,
a
sì.
quella di Hollywood, per caso non è. In ogni caso queste cose sono private e non riguardano né me né nessun confessore religioso che si fosse scelto, diciamo, il mestiere di confessore di professione. La cosa migliore è andare da Gesù.
Amen.
In preghiera.
Quello risolve tutto.
Sviluppare una relazione personale con Gesù.
È vero.
E che ti aiuti nei momenti di debolezza. Questa è la cosa primaria. La soluzione è di crescere in Dio, crescere in Cristo, mai nel crescere nelle cose sessuali, come neanche l'autoritarismo o cose simili, o confidare in queste cose come soluzione permanente, perché domani avremo ancora sempre fame di cose carnali, perché la carne non sfama niente in un modo permanente, ma anzi, cioè una soluzione momentanea. Ma è Gesù il cibo che ci sfama sempre.
Amen.
E chi non ci crede deve solo provare. Provare cosa?
Gesù.
L'autoritarismo o Gesù?
No. Gesù? Perché dopo, come hai detto tu, hai di nuovo fame e
certo.
hai di nuovo le tentazioni. Però Gesù è l'unico che ti può riempire quello vuoto dentro.
Quindi io non condanno le persone che non riescono a contenersi e lo fanno in un modo non pervertito. Non condanno, è una cosa privata. Ok, Giovanni 6, guarda, c'è una bella scrittura. Quindi da una parte non lo condanno, va bene, dall'altra parte vi dico non sarà la soluzione permanente
sì.
per niente.
Sì, sì, sì.
Quindi prima cercate di non far diventare una cosa di assuefazione.
Sì.
Va bene? Giovanni 6, 63, cosa dice Gesù?
È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. le parole che vi ho detto sono spirito e vita.
Va bene. Amen. E primo Timoteo 4:8.
Perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa.
La pietà vuol dire la fede in Dio, attenzione.
Avendo la promessa della vita presente e di quella futura.
Ok, amen. Quindi qui spero che i fratelli che ci hanno ascoltato, specialmente le giovani, le sorelle adolescenti, i fratelli adolescenti, giovani, eccetera.
Sì.
Spero che avete capito l'equilibrio, va bene? La sua fazione deve essere in Cristo, assuefarci a Gesù.
Amen.
Va bene?
È perché lui risolve i problemi.
Va bene, io non vi condanno in questo, è una cosa privata tra voi, non fatelo in un modo pervertito, se lo fate, e fatelo in un modo... Però dovete crescere in Cristo, però il finale, il traguardo è crescere nel Signore, la comunione con Gesù,
amen.
Il matrimonio spirituale con Cristo. Amen.
Amen.
È sufficiente, Angelo, c'è altre domande?
No, credo che è chiaro. Allora, il punto è che...
Fratelli, scriveteci per cortesia, aiutatemi, che non sono un esperto. Ditemi cosa ne pensate e grazie, io vi benedico se mi date una mano.
Sì,
perché
sì,
anch'io
sì.
Sono un padre che sto imparando queste cose, come trattare i figli e come insegnare. Non sono il signor Sapientone.
Ma la cosa principale che abbiamo detto è che la Bibbia non ne parla sull'autoerotismo, quindi è una
non cosa, è fornicazione. No.
È una cosa che non vogliamo incoraggiare, neanche condannare, perché solo Dio conosce i cuori di tutti e quindi lasciamo tra te e
alla
Dio.
Alla fede di ciascuno.
Alla fede, sì.
Matteo 9:29, secondo la tua fede ti sia fatta.
Mm-hmm.
Se lo fai in modo giusto, fai nel modo sbagliato, dipende. Se quella è una scusa per andare nella perversione, è sbagliato. Se invece una cosa non riesce a contenerti, però ti previene problemi peggiori, io non vedo nessuna condanna in questa.
Sì,
Dio vi benedica, amen.
Amen. Allora, voglio che facciamo un'altra pausa musicale, perché a questo punto vogliamo ascoltare un bellissimo canto, Abbracciami Gesù.
Collegato a questo messaggio più o meno?
Sì, è collegato.
Alla soluzione di questa...
Perché è questo il punto principale, di riempire quel vuoto dentro con l'amore di Gesù, perché niente altro funziona in questo mondo,
esatto.
Né i soldi, né le donne, né il sesso. Tutto ti lascia frustrato alla
quindi
fine.
Quindi questo venendo da una donna è mica male come messaggio, donna Angela.
Ma alla fine è solo Gesù che ti dà la felicità.
Brava,
che cerchi,
Angela,
la pace che cerchi.
Sono d'accordo.
Amen.
Tutte le cose che tu provi nel mondo lo sai che non funzionano.
E voi figlioli, siete, c'è tre figli, siete d'accordo?
Sì.
You agree?
Sì.
Loro sono giovani, devono ancora imparare tante cose.
Da 13 ai 18 anni. Io ho appena fatto 14, dai 14 ai 18, adolescenti, quindi siete nel soggetto.
Sì.
Ma è inutile mettere come gli struzzi a testa nella sabbia, ok? Cerchiamo di insegnare con la Bibbia in mano, prima che viene il diavolo che insegna la Bibbia secondo il Vangelo di Satana, amen?
Amen.
Amen.
Gloria a Dio, Angela.
Abbracciami Gesù.
Lasciai un giorno il mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore c'è, e stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. In questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare lasciai un giorno il mio pastore, e tanti sogni da comprare, perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è a mani vuote. Torno a te, Gesù, accettami così. Ti prego, abbracciami, Gesù, c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. Questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu.